Bene, allora io volevo ripartire dicendo anche una cosa in merito ai libri che avevo letto di Antonietta in quest'ultimo periodo e che mi hanno in qualche modo accompagnato, insieme anche ovviamente a molti altri. E nel mio cammino. E il libro che si intitola Molta Gioia effettivamente mi ha aiutato anche a ritrovare la gioia, come qui appunto si dice. Potrebbe essere il fine della nostra ricerca, aiutarci a trovare anche molta, molta gioia. E in un momento appunto, non solo in un tanto, di crisi personale, come vi ho raccontato, a partire da questo percorso interiore, eccetera, ma poi anche negli ultimi periodi, anche delle scelte che poi ho dovuto fare lasciando la sede dove ero prima, perché ora si dice sì, sono qui a Livorno, naturalmente soltanto da un anno, ma gran parte del mio mestiere si è svolto tra il Veneto e l'Emilia e l'ultima sede nella quale sono stata di più e che è stata anche fonte di grandi gioie e anche di grandi difficoltà e sfide è stata la comunità, la Chiesa Battista di Rovigo, comunità multietnica. 15 nazionalità, a un certo punto abbiamo contato, forse anche di una sola persona che proveniva da un paese naturalmente, ma soprattutto di nigeriani, di africani dalla Nigeria. E chiaro, si può ben capire, essendo Rovigo collocata nel nord-est, nel mitico famoso nord-est, che poi vabbè. Offriva o non so quanto adesso offra, ma insomma più opportunità di lavoro, no? Evidentemente, ecco perché poi si sono concentrati massimamente lì e quindi chiamandosi anche un po' l'un l'altro. Comunque è stata una grande gioia effettivamente stare in questa comunità. E anche piena di sfide perché ovviamente non è stato facile, come si può ben capire, amalgamarci e imparare a vivere insieme come fratelli e sorelle con diverse appunto provenienze non solo geografiche ma poi anche culturali e teologiche possiamo anche dire, insomma, perché denominazionali pure, ecco. Perché come evangelici poi anche noi siamo un mondo un po' variegato, quindi le denominazioni erano differenti. E anche questa certamente è stata una scuola importante di vita e di spiritualità. E quindi poi dovendo lasciare questa sede, ci sono state delle tristezze, come ovvio, ma un rimettersi in gioco, un ricominciare da un'altra parte, appunto a Livorno, dove è soltanto un anno che sono lì e quindi c'è tutto anche un po' da capire. Io sono fiorentina, non so se si sa, sono la toscana di origine, sono di Firenze, e però appunto essendo vissuta per così tanto fuori dalla mia città, perché praticamente l'ho lasciata quando avevo 18 anni per recarmi prima all'estero, come si è detto, per fare le varie esperienze, gli studi e via dicendo, e poi comunque vivendo in altri contesti, c'è stato da ritornare nella mia terra, no? Da ritornare, da fare un ritorno anche nella mia terra e quindi di vedere che cosa c'era da capire, da imparare e tuttora, insomma, sono lì. È un bel contesto questo di Livorno, non so quanti di voi sanno che Livorno è chiamata la città delle nazioni, perché già dal tempo dei Medici fu praticamente istituito un porto franco, come dire, cioè fu già abitata a quel tempo da persone provenienti da tante parti del mondo. Tra l'altro a Livorno non c'è un ghetto degli ebrei, proprio perché tutti vivevano insieme ed erano ben accolti, eccetera. E quindi si vuole, sì, da un lato forse la città è fiera di questo e dall'altra poi però si trova a fare i conti comunque con la realtà degli stranieri, eccetera, quindi di rimettersi sempre in discussione. E la comunità nella quale sono e che servo non è multietnica, è soltanto composta essenzialmente da italiani, solo qualche straniero così, ma quindi è stato un cambiamento molto forte, no? Per me di non essere più in un contesto misto, dove si parlava anche in italiano e in inglese, dove si cantava anche in italiano e in inglese, perché naturalmente i nigeriani come seconda lingua hanno, o prima c'erano i loro dialetti, le loro lingue, ma poi naturalmente hanno l'inglese, quindi cercare di venire loro incontro anche per mezzo della lingua, insomma, per i nuovi che via via venivano, cercare di tradurre sempre, no? Di offrire una traduzione per farli sentire, diciamo, accolti e a loro agio. Ecco, vabbè, detto questo, io ho potuto, per mezzo di questi, anche di questi libri, me li sono gustati, anche proprio nel corso di questo sabbatico che ha rappresentato proprio il momento prima di ripartire, no? Prima di ricominciare appunto a Livorno. E quindi andare a Livorno, andare a conoscere queste persone, pensare di ricominciare, mi ha procurato molta gioia, mi ha dato molta gioia. E quindi, grazie. Grazie e naturalmente non si dice solo questo, si dicono molte altre cose naturalmente in questi libri, ma il succo che ci può interessare per i discorsi che stiamo facendo sono quello appunto del risvegliare, no? Come abbiamo detto, del risvegliare un sogno e la sfida è coltivarci come persone comunitarie, coltivare sogni di comunione, dice Antonietta, e questo è anche un po' il mio cammino, il mio sogno, il mio desiderio, per questo di volere conoscere anche queste realtà che ho visitato e ancora il desiderio di conoscerne altre per vedere se poi chissà un domani mi viene incontro questa un qualcosa nel quale ancora calarsi e vivere in maniera ancora più radicale. E per creare questo ambiente occorre dare allo spazio tutta la forza e il calore della vita. E qui si parla di Geremia e di Isaia, quindi di profeti biblici, che hanno mantenuto vivo il sogno, no? Quindi si tratta di mantenere vivo il sogno. Ecco, e poi mi soffermo su questa affermazione di Antonietta. Noi oggi abbiamo bisogno di persone che risveglino possibilità e sogni. E su questo io ho appunto riflettuto a partire da una parola di Ezechiele e quindi vi offro una riflessione in questo senso, ecco, che poi è una predicazione, diciamo così, anche se no, è in un contesto diverso, però. Allora, il testo è quello di Ezechiele. Ah, però prima di questo volevo anche leggere un'altra cosa libro La forza di amare di Martin Luther King, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, ma era anche un pastore battista. Martin Luther King, che indubbiamente ci ha molto ispirato e continua a ispirarci e abbiamo in qualche modo anche celebrato non so se tu hai partecipato a qualche
Campidoglio.
sì, ecco, sì, abbiamo avuto questo è stato nel 2008 perché le celebrazioni del del quarantennale dall'uccisione appunto di Martin Luther King. Abbiamo, come Unione Battista, abbiamo organizzato una serie di iniziative che, volte proprio a ricordare, ecco, ma non solo a ricordare, a cercare di lasciarci ancora, insomma, ispirare da questa figura. Dalla forza di amarmi, Martin Luther King. Dopo una giornata particolarmente dura, andai a letto a tarda ora. Mia moglie si era già addormentata, io quasi sonnecchiavo, quando il telefono squillò, una voce irosa disse: state a sentire, negro, noi abbiamo preso tutti quelli di voi che abbiamo voluto. Prima della prossima settimana vi dispiacerà di essere venuto a Montgomery. Io riattaccai, ma non potei dormire. Sembrava che tutte le mie paure mi fossero piombate addosso in una volta. Avevo raggiunto il punto di saturazione. Mi alzai dal letto e cominciai a camminare per la stanza. Infine andai in cucina e mi scaldai una tazza di caffè. Ero pronto a darmi per vinto. Cominciai a pensare a una maniera di uscire dalla scena senza sembrare un codardo. In questo stato di esaurimento, quando il mio coraggio era quasi svanito, decisi di portare il mio problema a Dio. La testa tra le mani, mi chinai sulla tavola della cucina e pregai ad alta voce. Le parole che dissi a Dio in quella notte sono ancora vivide nella mia memoria. Io sono qui che prendo posizione per ciò che credo sia giusto, ma ora ho paura. Ho paura. La gente guarda a me come una guida e se io sto dinanzi a loro senza forza né coraggio, anch'essi vacilleranno. Sono al termine delle mie forze, non mi rimane nulla. Sono arrivato al punto che non posso affrontare questo da solo. In quel momento sperimentai la potenza di Dio come non l'avevo mai sperimentata prima. Mi sembrava di poter sentire la tranquilla sicurezza di una voce interiore che diceva: prendi posizione per la giustizia, per la verità. Dio sarà sempre al tuo fianco. Quasi subito le mie paure cominciarono ad allontanarsi da me. La mia incertezza scomparve. Fui pronto ad affrontare qualsiasi cosa. La situazione esterna rimaneva la stessa, ma Dio mi aveva dato la calma interiore. 3 notti dopo, la nostra casa fu colpita dalle bombe. Abbastanza stranamente accettai la cosa con calma. La mia esperienza con Dio mi aveva dato nuova forza e fiducia. Sapevo ormai che Dio è capace di darci le risorse interiori per affrontare le tempeste e i problemi della vita. Facciamo di questa affermazione il nostro grido risonante. Essa ci darà il coraggio per affrontare le incertezze del futuro. Darà ai nostri piedi stanchi nuovo vigore, mentre noi continuiamo ad avanzare verso la città della libertà. Quando i nostri giorni divengono tristi, per le basse nubi incombenti e le nostre notti divengono più oscure di 1000 mezzanotti, ricordiamoci che vi è nell'universo un grande potere benigno, il cui nome è Dio, e che Egli è capace di aprire una via dove non c'è via e di trasformare gli oscuri ieri in luminosi domani. Questa è la nostra speranza per divenire migliori. Questo è il nostro mandato per cercare di costruire un mondo migliore. E questo è il famoso discorso in cucina, praticamente, perché lui si trova al tavolo di cucina, come chissà, forse anche a noi qualche volta ci succede di stare, no? Al tavolo di cucina, sorseggiando un caffè o un tè e rimanendo anche in quel momento in preghiera. Allora, Ezechiele, capitolo 37, versetti da 1 a 14. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse, profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito, così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro, così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Viviamo in un tempo, come abbiamo anche già detto, in cui sperare sembra sempre più difficile. E anche noi, come il popolo di Israele al tempo del profeta, diciamo, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. E prima o poi noi facciamo l'esperienza delle ossa inaridite, a livello individuale, nelle relazioni interpersonali, siano esse familiari, comunitarie, nei contesti più ampi nel mondo di cui facciamo parte. E spesso percepiamo proprio il senso del sentirci a pezzi, no? del sentirci come quell'immagine del bicchiere in frantumi, ecco, frammentati, poi anche aridi, delusi, demotivati, morti dentro. E abbiamo l'impressione di trascinarci, quando diciamo, no, di trascinare l'esistenza, di lasciarci vivere più che vivere veramente. Ma senza speranza naturalmente non c'è più la gioia di vivere, la gioia. La metafora delle ossa inaridite, secche, indice di una debilitazione fisica e spirituale, ricorre frequentemente nella Bibbia e non solo. Tra l'altro nel libro biblico sempre dei Proverbi si legge «Un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa», per l'appunto. Vi ricordate quella bella poesia di Pablo Neruda che dice «Lentamente muore». Lentamente muore, beh, non la cito tutta, ma solo alcuni pezzi. «Chi diventa schiavo dell'abitudine». Chi non parla a chi non conosce, chi evita una passione, le emozioni che fanno brillare gli occhi e battere il cuore, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo. Essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. È facile lasciarci sconfiggere dalla tristezza, dal disfattismo. Non è facile credere che possa esserci una vita che attende di danzare nelle ossa inaridite. Questo tema della danza, scusate, riemerge sempre perché... forse avrei voluto essere una ballerina. Mi piacerebbe molto, davvero. No, è chiaro che la danza classica ormai è passata. Però, ecco, forse dovrei parlare un po' con te. Imparare a danzare, imparare a qualche danza, insomma. Ok, va bene. Va bene, grazie. Grazie di questa opportunità. Non allargare troppo.
Per vedere chi fa la parte delle opere da
vivi. Va bene. Questa era la situazione, giusto per inquadrare il contesto, insomma, nel quale Ezechiele appunto scrive. Era la situazione degli ebrei deportati in Babilonia nel 597 a.C. Ezechiele, il cui nome significa il Signore rende forti, e che appare come il primo dei profeti esilici, cantore di azioni simboliche, visioni spesso estatiche, molto belle, particolari, tra cui questa famosa della valle delle ossa secche, questo profeta annuncia il prossimo intervento salvifico di Dio al popolo distrutto e rinsecchito, abbattuto appunto di questo esilio, dell'esilio babilonese. E il Signore gli chiede: potranno queste ossa rivivere? E chi lo sa? Chi lo sa? Cioè, ancora oggi il Signore ci parla attraverso questa domanda rivolta al profeta, che rivela l'indicibile mistero di un amore creatore ed eterno. Ma certamente, come hanno affermato altri poeti, la speranza è come una bambina piccola e fragile, va custodita, alimentata, nutrita. La prima azione di Dio in questo brano consiste nel trasportare e deporre Ezechiele nella valle delle ossa inaridite per fargli conoscere la sua volontà, il suo proposito, il suo proposito di ridare vita affinché la speranza torni a rifiorire. La volontà di colei che ha fatto il cielo e la terra è la stessa potenza irresistibile che costituisce il nucleo pulsante della visione in questa valle desolata. Dio vuole fare e fa ogni cosa nuova. Egli torna ad offrire alle sue creature la propria parola come fonte di vita, vita espressa dal soffio che è il suo spirito. Il Signore rivolge poi una domanda a Ezechiele, e possiamo ascoltarla rivolta anche a noi. Figlio d'uomo, potranno rivivere queste tue ossa inaridite, le ossa secche degli sfiduciati, degli scoraggiati, degli oppressi? E anche la nostra voce forse mormora: Signore, tu lo sai. Ma ha il suono flebile, come quello di un bambino spaventato, insicuro, timido, esitante, irresoluto, perché in realtà forse in tante situazioni quella riviviscenza ci sembra alquanto improbabile, no? E a volte pensiamo che sognarla sia solo un modo sciocco per esporci al dolore della disillusione. Ma il Signore non si ferma alla domanda. Il Signore invece dà un comando a Ezechiele. Profetizza. Parla. Parla alle ossa e annuncia loro che il Signore ricomporrà quelle ossa e instillerà in loro l'alito che dà la vita, chiamando il suo spirito, il soffio di Dio, la Ruach, ad animarle dai quattro punti cardinali. Israele uscirà dal sepolcro che è l'esilio. Lo spirito vivificatore, forza inarrestabile, verrà a creare un popolo rinnovato e unito. Il Signore darà agli esseri umani un cuore nuovo affinché possano vivere in modo nuovo fra di loro, possano amarsi e riconoscere Dio come Signore. La parola di Dio annuncia e annunciandola realizza proprio questa sua volontà di costruirci una dimensione dove la vita sia davvero possibile. E questa forza rigeneratrice della parola si fa chiara indubbiamente nell'evento di Gesù nella nostra storia. L'ultima parola sull'umanità disorientata dal presente e spaventata dal futuro non è l'esilio, ma è il ritorno, un ritorno carico di promesse perché riguarda innanzitutto il ritorno di Dio. L'ultima parola non è la crocifissione di Gesù e di ogni speranza di cambiamento per chi lo segue, ma è la risurrezione e la promessa che quando uno è in Cristo è una nuova persona e che ogni lacerazione sarà guarita, ogni distanza colmata, ogni tristezza consolata, perché Dio è colui che appunto fa tutte le cose nuove, le cose vecchie passano, tutto è nuovo ormai, come si esprime l'Apostolo Paolo. Dice il teologo protestante Jürgen Moltmann: la speranza, lui ha scritto anche un libro sulla teologia della speranza, è un esperimento con Dio, con se stessi, con la storia. Non è né un cammino più sicuro né un cammino più facile, e però è il cammino della vita nel mezzo della morte. Non affrontare un simile esperimento sarebbe come non voler vivere, per evitare insieme al dolore della disillusione anche la felicità dell'amore. Sarebbe come non voler agire per evitare insieme la colpa il perdono della colpa. La speranza conduce entro la vita intera, cioè ci conduce, ci sospinge. Di sicuro lì Dio dice, chiama il popolo all'ascolto, ordina a Ezechiele di parlare ed Ezechiele risponde. La sua ubbidienza, perché questo vuol dire ascolto all'ordine divino, si concreta proprio in questo suo parlare, in questo suo profetizzare, ossia mettere la propria voce a disposizione di Dio che glielo chieda, che glielo chiede, e le ossa si sollevano. Lo Spirito viene a dare vita a ciò che era irrimediabilmente morto. Il creatore avrebbe potuto da solo naturalmente infondere lo spirito di vita, ma invece Ezechiele non è relegato al ruolo di spettatore, ma è proprio invitato a essere in qualche modo protagonista e quindi a profetizzare. In genere il profeta, il portavoce, chi è il profeta? È il portavoce, l'araldo di Dio, chiamato anche il veggente. E noi sappiamo qual è il compito dei profeti, no? Profeti biblici. Il profeta, forse in primo luogo, c'ha proprio il compito di denuncia dell'ingiustizia, però oltre a questo compito di denuncia dell'ingiustizia, dell'idolatria, del formalismo religioso e politico, ha proprio il compito di risvegliare, ecco, proprio di risvegliare, di ravvivare, di tenere desta questa speranza del popolo di Dio. Il compito di risvegliare il sogno, come dicevamo. E quindi i profeti sono soprattutto uomini, donne, di speranza. Essi risvegliano possibilità e sogni, mettono in moto ciò che è statico, aprono nuovi orizzonti, accettano le sfide che Dio rivolge loro. E noi abbiamo bisogno, appunto, come dicevamo prima, di persone che accolgano l'invito di Dio a risvegliare in se stessi, senza dubbio, anche e poi negli altri questa speranza, questo desiderio ardente, questa passione di ascoltare, di riascoltare e di rispondere al messaggio d'amore e di grazia di Dio per il mondo. Abbiamo bisogno di testimoni della speranza che ci aiutino a custodire, a coltivare la speranza che, come abbiamo detto, è una piccola bambina fragile, per questo che ha bisogno di molta cura. E quello che appunto mi suggeriva tutto questo era l'opportunità che abbiamo di continuare nella nostra ricerca a scoprire e leggere, non solo per noi stessi, ma insieme appunto ai nostri bambini, in famiglia, con gli amici, in comunità, le vicende, le storie, lo facciamo, l'abbiamo fatto, continuiamo a farlo, le storie di questi testimoni della speranza, di ieri e di oggi, che possono ispirarci a ritrovare la fiducia, a ritrovare il coraggio delle azioni e della parola e poi anche della gioia di vivere. E due erano e sono le storie che volevo segnalare, una delle quali l'abbiamo già vista in anteprima nel film di ieri, in questa storia di Giono. La prima però è quella dell'uomo insediato alla Casa Bianca. Detto ieri non è il salvatore della patria, insomma, certo. Però è già stato detto anche da alcuni di voi che insomma, impensabile, no? E come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti, cioè è pazzesco, dopo decenni di segregazione razziale e il famoso sogno di Martin Luther King. Veramente, è una cosa che credo abbia commosso, no? Anche non solo loro che erano là, ma un po' tutti, e anche noi. Nel libro contenente i suoi discorsi per la presidenza, poi ho scritto anche un altro nel quale parla proprio della sua fede, la mia fede si intitola, Barack Obama riporta l'esperienza della sua prima funzione nella chiesa Trinity, così chiamata. La gente iniziò a urlare, ad alzarsi in piedi, ad applaudire, a strepitare. Un vento poderoso che trasportava la voce del reverendo in su verso la croce. Questo è un episodio di cui lui parla quando si trovava lui a partecipare a un culto, insomma, nella questa chiesa di Trinity. E in quell'unica parola, speranza, udì qualcos'altro. Ai piedi di quella croce, dentro le migliaia di chiese di tutta la città, immaginai le storie della gente di colore comune fondersi con le storie di Davide, Golia, Mosè, del faraone, dei cristiani nella fossa dei leoni, della valle delle ossa aride di Ezechiele. Quelle storie di sopravvivenza, di libertà, di speranza, diventavano la nostra storia, la mia storia. Il sangue che era stato versato era il nostro sangue, le lacrime le nostre lacrime, finché quella chiesa nera, in quella splendida giornata, sembrò di nuovo una nave che trasportava la storia di un popolo verso le generazioni future e verso un mondo più grande. Obama afferma ancora che la fede è ben più di un semplice conforto, però, contro la fatica o di una difesa contro la morte, ma è piuttosto un elemento attivo e tangibile nel mondo. La fede è fonte di speranza. E ancora continua dicendo, alcuni dei miei avversari sembrano disprezzare la parola speranza, credono che denoti ingenuità, arrendevolezza, pie illusioni, ma la speranza non è questo. La speranza non è cieco ottimismo, non significa ignorare l'enormità del compito che ci aspetta o degli ostacoli che troveremo sul nostro cammino. E questa però è la forza della speranza, immaginare e impegnarsi per ciò che prima sembrava impossibile. Impossibile. E l'altra storia appunto è quella che alcuni di voi che erano presenti qui ieri sera hanno potuto vedere, la storia che era scritta in un piccolo libricino, cui è stato poi aggiunto anche il video che abbiamo visto ieri, disegni animati molto belli. È la storia silenziosa, delicata, commovente dell'uomo che piantava gli alberi, Elzéar Bouffier, narrata da Jean John, un testimone di speranza. Un piccolo grande uomo vissuto a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, impegnato a piantare alberi riportando la vita a un pezzo di Provenza arida e ostile, mentre i macabri cantori della guerra seminavano la menzogna di un mondo migliore in mezzo Europa. È la storia straordinaria di un uomo il quale, nel momento in cui accoglie tutta la fragilità dell'esistenza umana nella propria vita, perché ricorderete, si dice che gli morì il figlio e la moglie, però in quel momento in cui appunto si trova a vivere questa esperienza nella sua vita, impara con grande umiltà a nascere di nuovo attraverso un atto d'amore che si fa progetto quotidiano di vita, questo fatto appunto del piantare alberi, che si fa progetto quotidiano di vita e anche in chiave poi universale, perché non è solo la sua vita, ma è la vita di poi di molti altri e di un intero paese. E in questa sua esperienza liberatrice e rinnovatrice, frutto di un amore disinteressato, c'è tutta la speranza della buona notizia dell'Evangelo. Lasciandosi fecondare dall'amore, Elzéar è a sua volta semenza di quell'amore che produce fede, che rafforza la speranza, ecco, che la rialimenta, la rinutre e rigenera quindi anche amore. E allora la domanda è: vogliamo ascoltare i profeti, lasciarci ispirare dalla loro vita per diventare anche noi testimoni di speranza? La poetessa ebrea Nelly Sachs ha scritto una bellissima e lunga poesia sui profeti, non so chi di voi possa leggerla, io non l'ho letta completamente tutta, è proprio lunga. Commenta, però ho letto il commento del biblista Ravasi, che dice: all'interno di questa poesia c'è un'antifona che si ripete. Io la lascio cadere in mezzo a voi. Parla dell'effetto che la parola dei profeti deve avere dentro di noi. La parola dei profeti deve incidere ferite nei campi della consuetudine. L'abitudine, la banalità, la superficialità, questi sono i grandi nemici della fede. Non è la ribellione il grande peccato, essa può diventare principio di salvezza. Il peccato è quando per te è indifferente che Dio esista o non esista. Il grigio è terribile ed è purtroppo il grande dramma del nostro tempo. Se la parola non incide ferite nei campi dell'abitudine, se voi ascoltate la voce dei profeti e non permettete a questa voce di ferirvi, tradite i profeti, ma essi continueranno a far sentire la loro voce. E l'antifona dice così: se i profeti irrompessero per le porte della notte incidendo ferite nei campi della consuetudine, se i profeti irrompessero ancora per le porte della notte cercando un orecchio come patria in cui depositarsi, restare, orecchio degli uomini ostruito di ortiche, sapresti tu ascoltare? E qui si conclude questa riflessione, che però aveva anche una preghiera, si conclude con una parola di preghiera che dice così: Dio spirito di vita, ci sono dei momenti in cui ci sentiamo come le ossa inaridite della valle di Ezechiele. In quei momenti aiutaci ad avere fiducia in te e a credere nella tua danza della vita in noi. Fa che non perdiamo il coraggio e non abbandoniamo la speranza. Tu puoi prendere le ossa inaridite della nostra vita e farle tornare a vivere in modo per noi del tutto inaspettato. Benedisci i nostri spiriti aridi e polverosi con il tuo amore profondo e vibrante. Rinnova i nostri sogni, colmaci di entusiasmo per la vita. Fa che sempre guardiamo a te come la sorgente della nostra esistenza. Possa tu, Signore, illuminare gli occhi della nostra mente per farci comprendere, come con le parole dell'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 1, a quale speranza ci hai chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la tua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della tua potenza verso di noi che crediamo in te. Amen. Abbiamo bisogno di testimoni di speranza e chi possa risvegliare un sonno per proseguire nel nostro cammino di discepoli, per ritrovare anche la gioia, direi sì, delle cose che facciamo, per ritrovare molta gioia. Ecco, continuiamo. Andiamo avanti. A voi.
Adenanzi è
votato. Prenotato.
No, vorrei all'inizio parlare un po' della storia di Abramo e Isacco nella tradizione islamica. Nella versione islamica si sa che si tratta di Ismaele e non di Isacco.
Spiega un po' per...
Sì, nella versione islamica Ismaele era il primogenito di Abramo, il figlio di Agar. Ma essendo il figlio della schiava, non è stato considerato sì, come primogenito vero. E è stato escluso. Nella versione biblica si parla di un bambino, di un adolescente, non so, a 18, 12 anni forse, è stato escluso per la gelosia di Sara, che ha chiesto ad Abramo di portare Aga e Ismaele fuori, lontano, a Beersheba, mi sembra, in quella zona. E finisce lì la storia. E invece nella tradizione islamica, e poi anche nella memoria araba, Ismaele è stato lasciato da neonato, non da adolescente, con sua madre nel deserto, nel posto dove c'è oggi la Mecca. Dunque lasciato un bambino abbandonato, neonato, con sua madre, senza cibo, senza acqua. Era il primo tentativo di ucciderlo. E lì la storia racconta che Agar era molto angosciata, cercava l'acqua dappertutto, correva tra due colline per cercare qualcuno che poteva aiutarla. E tutti i rituali del pellegrinaggio islamico è una imitazione all'angoscia di Agar e l'aiuto divino che un angelo. C'è un parallelo anche interessante tra queste due storie. Dunque, all'improvviso esce l'acqua sotto i piedi di Ismaele, e quell'acqua si chiama Zamzam, che si trova anche oggi la fontana della Mecca, e intorno a quella fontana nasce una città, la Mecca. Arrivano altre tribù, genti, eccetera, e diventa la città. E poi dopo anni torna il padre, ma questa volta con un coltello. Dunque, ma non è così veramente. Torna il padre, dunque possiamo immaginare la gioia di Ismaele di ritrovare il padre dopo lunghi anni di separazione, una lunga attesa, e arriva il padre per abbracciarlo, ma per spiegarlo che ho visto un sogno, una visione che Dio mi chiedeva di ucciderti. Cosa facciamo? Racconto coranico dice che Ismaele era molto comprensivo, obbediente. È molto importante questo passaggio, che Abramo chiedeva il permesso di Ismaele.
Il permesso,
dunque è la complicità di Ismaele in questo atto. Di nuovo esce l'angelo, eccetera eccetera. Comunque, da un lato si può vedere questa storia, il desiderio dei figli di Ismaele, dei musulmani, di essere presenti, stare presenti nella crisi, perché si vedono esclusi dalla storia biblica e trovano il loro posto nella storia sacra. come figli di Abramo, come figli di Ismaele. Abramo qui è il primo musulmano, musulmano per eccellenza, perché ha obbedito Dio anche nella sua vita. E Ismaele è anche il simbolo della sottomissione, perché ha obbedito il padre anche nel dolore. Ma la storia va oltre questa voglia di autoconfermazione. Mi sembra che sia una storia di iniziazione. E tutte le storie di iniziazione nel Corano, oppure nelle tradizioni, sono piene di scandali e paradossi. Dunque, troviamo la storia di Maria e Gesù nel Corano come simbolo di scandalo e paradosso, la vergine incinta, madre, eccetera, tante altre storie che troviamo nel Corano, e questo paradosso, questo scandalo, come si può vederlo come una luce rossa, un allarme, che indica al lettore che deve interpretare,
che deve interpretarsi.
Che deve risolvere questo paradosso, questo scandalo, che deve andare oltre l'apparenza e vedere diversamente il testo. Perciò è questa proprio l'iniziazione. L'iniziazione non è altro che questo passaggio dall'apparente al nascosto, dal paradosso alla verità profonda del testo, ad una lettura più spirituale, più umana, più armoniosa, un tentativo di risolvere il paradosso. E vedo che Abramo qui ha sentito una voce, lui ha la certezza che era la voce di Dio, un ordine divino, molto assurdo e immorale e contraddittorio, ma non poteva fare altro che realizzarlo, che farlo. Dunque c'è la prima comprensione della parola di Dio come paradosso, come scandalo, ma ad un certo momento l'angelo, mi sembra qui, rappresenta il momento dell'illuminazione, che Abramo ha riuscito di passare dal paradosso alla vera intenzione di Dio. Dio non voleva che lui uccidesse il suo figlio, ma l'intenzione di Dio è diversa, non quello che appariva all'inizio. Perciò lo stesso testo è stato molto commentato dai mistici musulmani come l'ordine di uccidere il proprio egoismo. E questo è l'atto religioso per eccellenza. Dunque uno deve uccidere quello che ama di più, se stesso, questo amore, come si dice, narcisismo, egoismo, deve morire prima di morire. E questa è la lettura, diciamo, esistenziale del sacrificio interno di Abramo. Sì, e poi per il testo di Eschiele, la risoluzione, la speranza, queste ossa asseccate che tornano vive, dobbiamo magari riflettere insieme sul significato della religione. Cosa era? A che cosa serve la religione? Qual è la funzione della religione oggi? Quello che rimane è questa, la religione come speranza, come significato alla vita, dobbiamo anche riflettere insieme sul significato della religione, a che cosa serve la religione, e il rapporto tra religione e speranza. Questo.
le due storie che abbiamo sentito stamattina, quella di Abramo con l'integrazione che ha fatto adesso Adonam, che la arricchisce ulteriormente, e quella di Ezechiele, a me hanno ricordato i diversi atteggiamenti che noi possiamo assumere di fronte alle crisi. Cioè, mi chiedo in che modo queste due storie sono simboliche di un nostro modo di affrontare le crisi che troviamo sul nostro cammino. Allora la prima, quella di Abramo, secondo le porte che ci ha indicato stamattina Antonietta, ci dicono quando c'è una crisi cercate di restare presenti dentro la storia con tutta la vostra interiorità e senza dimenticare che siamo immersi in una realtà dove c'è la natura e dove ci sono gli altri. E questo sembra molto ricco di implicazioni. Ma io poi mi chiedo, dove sta il peccato? Dove sta il fatto che noi siamo in realtà fragili, soprattutto quando ci sono delle crisi? Io, come dicevo stamattina, ho lavorato quasi 30 anni in una banca, la Banca d'Italia, nella Banca Centrale, e uno dei compiti principali era quello di controllare l'attività dei banchieri, oggi all'origine della crisi economica, finanziaria che assilla il mondo. Allora mi sono chiesto, se io fossi un banchiere, non una banca di Italia, ma un banchiere normale, dovrei fare quello che Antonietta attraverso le porte ha suggerito, cioè cosa dovrei fare? Dovrei riflettere a fondo su quello che è successo, non trascurare gli altri, non trascurare i dettagli, come dicevi tu, cioè andare a fondo della situazione, considerare l'impatto sulle persone e quindi agire di conseguenza. In realtà i banchieri fanno tutt'altro. Non fanno questo ragionamento che sarebbe un ragionamento maturo, adulto e responsabile soprattutto di quello che loro gestiscono. Pensano in primo luogo a salvare se stessi, i loro benefici, i loro stipendi, le loro cose, eccetera, eccetera. E in secondo piano, e questo come ogni impresa, come ogni imprenditore, a salvare la banca che loro guidano. Questa è la realtà, queste sono le strutture di peccato che in qualche modo intervengono nei momenti delle crisi. Allora, come fare a mantenere il timone invece su quell'atteggiamento responsabile? Cosa ci può veramente costringere a restare fedeli alla responsabilità nei confronti degli altri, della natura, della realtà, dei dettagli della situazione? Prima domanda. Quella di Ezechiele è più semplice in certo senso, perché, a parte la domanda molto complessa che ha posto Adnan adesso, ricorda la nostra, ci invita ad avere disponibilità nell'ascoltare la parola di Dio in certe situazioni, a farcene portavoce in qualche modo e avere, diciamo, questa capacità appunto di far rinascere, e quindi la speranza, e quindi questa cosa. Però anche qui io mi domando, e domando a voi, qual è l'atteggiamento che ci aiuta in queste situazioni a non dubitare? Ma non nel senso del dubbio che dicevi tu, dello scimmione nell'altro giorno, ma proprio a non aver fiducia che siamo capaci di essere portavoce della parola di Dio e a far rinascere la speranza, eccetera. Come vincere questa sorta di doppio binario per cui diciamo, vabbè, queste sono le cose che dice la fede, sì, è vero, ma nella situazione concreta come si fa a cercare di applicare queste cose? Non so, sono due piani diversi. Che cos'è che tiene insieme? Qual è l'atteggiamento che anche tu come pastora suggerisci a quelli della tua comunità per dire attenzione, questa parola di Dio è vera, cioè, come dire, sì, è vera, è, funziona, non so come dire, perché ricordarsene nei momenti delle crisi non è facile. Luigi, una voce del nord, allora, c'è una bellissima
e chiedo scusa a Godano perché l'ho messa sopra il registratore, non si deve mai, anzi
no, giustamente Antonietta aveva detto nella sua bella relazione questa mattina che forse questa storia di Abramo non è successa il fatto che Dio l'ha pensato lui. Io penso che forse andava spiegato una cosa, perché se no poi magari ai tempi suoi, cioè più o meno 1500 anni prima di Cristo, 2000, non sapevo, insomma quei tempi là, il Medio Oriente, per ringraziarsi gli dèi, perché magari erano cattivi, quando si faceva una casa si metteva un bambino, purtroppo si uccideva perché questo sangue proteggessero. E forse Abramo vedeva che tutti lo facevano e lui non lo faceva, si è sentito in colpa. Allora dentro di sé pensa, ma come deve essere la vera religione? Anch'io devo farlo, non lo devo fare. Quindi questo colloquio che glielo chiama, è dentro di sé tutto sto pensiero, questa cosa freudiana, e arriva lui, questo è interessante da capire, come giustamente ha detto Antonietta, che Dio non vuole il sacrificio del figlio, che per quel tempo è stato un passaggio grande, religiosamente e culturalmente. Forse dirò male, perché... però io ti chiedo un'altra cosa, invece. Sia come ha spiegato il nostro caro Adnan, ma anche gli ebrei che qui non ci sono, ma insomma, Abramo è il simbolo del credente, perché ha avuto fede. Fede in che cosa? Del fatto che Dio gli ha detto, quando era vecchio e senza figli, e la moglie sterile senza figli, sarai capostipite di un grande popolo, più numeroso delle stelle del cielo. E lui credette, dice la scrittura, gli fu imputato a giustizia. Allora il problema di Abramo è che lui credette quando ogni ragionamento umano portava a dire di non credere, una cosa assurda, no? Penso che questo fatto che Dio accetta questa fede di Abramo, perché Abramo diventa il prototipo, almeno parliamo del Mediterraneo, perché non voglio parlare né degli Aztechi né dei Cinesi, che è tutta un'altra storia, ma per i popoli del Mediterraneo, con le regioni che qui sono nate, più o meno nel Mediterraneo e Medio Oriente, è il prototipo di chi crede contro ogni evidenza, perciò è un vero musulmano, perché si affida a Dio, perciò è il padre nella fede e nella carne, nella fede per solo per i cristiani, ma per ebrei e musulmani, e per arabi nella carne, perché Abramo, Isacco, Giacobbe ebrei, Abramo, Ismaele arabi. Penso che questa questione che lui credette sia costitutiva, perciò Abramo è Abramo.
Vorrei riallacciarmi al quadro, perché io credo abbia un grande significato legato a questo contesto. non so, e temo che la mia lettura, la mia interpretazione sia probabilmente diversa da quella di Lidia che lo ha proposto. Ma questa è una bellissima cosa, perché io credo che bisogna sempre stare attenti a coltivare l'et-et piuttosto che l'out-out, e quindi interpretazioni diverse possono dare ricchezza. Io credo che questo quadro possa essere un buon interrogativo per chiunque, e penso che potrebbe essere intitolato "Ma tu che atteggiamento vuoi prendere?", perché io ci vedo due atteggiamenti completamente diversi. La ballerina ha un atteggiamento attivo, è proiettata verso qualche cosa, proprio in attesa, tesa a qualche cosa. È vero, come qualcuno ha detto, potrebbe anche aver terminato un esercizio e massaggiarsi la caviglia perché ha terminato un esercizio, ma se anche avesse terminato già un esercizio sarebbe pronta per il successivo. Nelle competizioni sportive, nei balli, eccetera, eccetera, spesso ci sono due prove, una dall'altra. E dico questo perché certamente lei non ha terminato, perché altrimenti sarebbe in camerino a cambiarsi. Invece è lì, pronta per qualcosa, per l'esercizio, si massaggia lì, ma ha un atteggiamento attivo, è in attesa. Quindi. Certo, tutte e due sono sedute su una panca, ma questo atteggiamento è attivo, proiettato verso qualche cosa. L'altro invece è un atteggiamento totalmente passivo, e la si vede dal fatto che sta lì con le mani sul grembo, senza colori, e poi è quasi come se dicesse "vabbè, io aspetto solo che passi il tempo", e in più con strumenti di difesa, l'ombrello per esempio. Perché dice, vabbè, poi se piove o se c'è solo, apro l'ombrello, mi difendo un po' così, ma non devo far niente. Ecco. Cioè, in qualche modo lascia trascorrere il tempo che è inesorabile. E quindi due atteggiamenti, uno sembrano apparentemente tutti e due gli attesi, ma è sempre. Il tempo è inesorabile trascorre, e questo vorrei sottolineare, perché è importante capire che etimologicamente la parola inesorabile significa, letteralmente significa, non modificabile nemmeno con la preghiera, inesorabile, il che significa: guarda, sul trascorrere del tempo non ci puoi fare niente, è inutile che ti raccomandi a Dio perché neppure lui lo può modificare. È inesorabile un qualche cosa. Allora, ecco, tu che cosa vuoi fare? Perché o sei in attesa di qualche cosa e quindi teso a uscire fuori da questo, oppure che fai? Vivi lasciandoti vivere, lasci passare il tempo, ti difendi solo da quello che può succedere, scegli tu, e poi il resto si lega a tutto il discorso fatto.
Grazie.
Benedetta.
Io volevo dire una cosa riguardo a quello che ha detto prima Giorgio, sul discorso del, collegandosi al discorso di Lidia, sul sentire, ha parlato in termini di sentire questa parola nel momento della crisi. Io volevo portare invece una mia esperienza della difficoltà di sentire, di stare presente, piuttosto che nei momenti della crisi, piuttosto nel resto, nel senso che sento come se nel momento in momenti di crisi, ecco, ti trovi a scontrarti e a dover a svegliarti, mentre quello che invocherei è riuscire davvero a restare presente quando, ecco, nella quotidianità, e questo a cui mi ha fatto pensare anche Antonietta quando ha nominato l'importanza della quotidianità. E infatti poi quando, in un momento in cui io mi risveglio, che è in un certo senso un momento di crisi, è come se scoprissi tutto lo squilibrio che è in me, di sentirmi che ho tanto tempo da recuperare perché ho dormito tanto e quindi sono stata tanto tempo assopita e quindi mi devo dare da fare, e quindi credo che il problema sia anche il fatto che, appunto, nella crisi uno si sente turbato, è perché tutto il tempo prima, insomma, tutto il tempo di quiete non è stato presente nel momento di quiete, ecco, e quindi arriva al momento di crisi impreparato, ecco.
Mi scuso per intervenire così senza, mi dispiace moltissimo non aver sentito, e forse stamattina ero proprio in una situazione di crisi che mi chiamava fortemente, insomma, e per questo non so, sono proprio venuto adesso, però mi permetto di intervenire perché questo problema di Abramo mi ha anche ultimamente molto interessato, molto coinvolto, e ci terrei molto ad avere questa risposta, anche se forse non so se i miei dubbi sono un po' fuori contesto, cioè io non so, mi fa riflettere questo episodio invece molto sulla figura di Dio che viene fuori e che devo dire mi dà dei disagi, cioè nel senso che mi sembra un Dio molto veterotestamentario, molto legato al Dio delle guerre del Signore, quello che è studiato da Dopi, non so, io questa prova così estrema e così fine a se stessa, dalla quale poi in varie tradizioni, adesso io mi scuso veramente non aver sentito la relazione, mi sembra molto interessante anche l'interpretazione soggettiva di appunto Abramo che vive tutto questo dentro se stesso, però voglio dire, questa idea anche di un modello, no, di credente che viene fuori da una persona che sia pronta così tanto a sottomettersi ad una richiesta che non è, non so, un sacrificio, il sacrificio che si chiede nel Vangelo, che comunque sembra un sacrificio, d'amore, ecco, dettato dall'amore con un obiettivo d'amore e di liberazione, ma una prova così terribile che almeno in apparenza è fine solo ad affermare la sottomissione. Ecco, io ho molti problemi a vivere in modo positivo questo episodio, tra l'altro il riferimento, così c'è anche Ifigenia, cioè proprio il fatto che si sia legato ad altre culture del Mediterraneo antico non me lo fa diventare più vicino, al contrario, cioè mi fa vedere appunto che, cioè, questo Dio è poco, insomma, è un po' come Agamennone nell'Iliade alla fine, allora, cioè non è tanto diverso, l'episodio di Ifigenia è strutturalmente estremamente simile, e anche il fatto che all'interno della cultura classica si oscilli tra la lettura finale positiva che si dà in un secondo tempo, perché sembra quasi che la cultura greco-romana non ce la faccia ad accettare la versione originale, oppure quella che poi riprende Lucrezio, che invece è terribile, ed è quella iniziale in cui Ifigenia muore, insomma, voglio dire, mi fa apparire ancora più inquietante, quindi segno lettere, forse quindi lo vivo sicuramente anche un po' filtrato da questo, da Lucrezio, però voglio dire, lo sento molto inquietante questo episodio, e non so, non è sicuramente la via che sento congeniale a me per pensare anche a un sacrificio estremo in nome della fede, però non in nome dell'obbedienza e della sottomissione. Mi resta un po', ecco, mi piacerebbe molto avere una vostra idea.
Scusa, una domanda con mia, e su questo fatto qui, che questa lettura che ho fatto è molto bene, come dicevo, ma sul fatto che in pratica viene fuori da questo episodio che è accertato, ma ci ha capito che Dio non vuole sacrifici umani, no? Però nella Bibbia poi l'episodio della figlia di Jesse, mi pare, avviene dopo, e lì il sacrificio lo fanno. Quindi vuol dire che in qualche modo non si è risolto il problema con questo discorso che si è fatto, ma permane con un'interpretazione ovviamente le più disparate, quindi le più inquietanti.
Non c'erano i giornali, forse.
Ma però non c'era neanche chi contestava, insomma.
Mario?
Sì. Avete cambiato tutto il teatro, venire qua è impegnativo.
È solo una questione tecnologica.
Volevo fare una considerazione e domande su Ezechiele. Premetto che in generale questa riflessione mi viene sempre quanto leggo i profeti. E non, per esempio, quando si leggono i libri della Torah. Ora, questa mattina le due nostre sorelle, uno dopo l'altro, hanno letto due brani, insomma, che sono molto distanti quanto, e poi magari, se volete, fate un piccolo supplemento anche di tecnica, sono molto distanti quanto al metodo di essere scritti. Insomma, uno è una profezia e un'altra è nella Genesi. Torno alla profezia. In generale questi brani, quando li leggo, siccome non sono una parabola, non sono neppure un'allegoria, a me, che sono un... che apre la Bibbia, non so adesso, da credente, insomma, mi crea questo problema qui, cioè questa storia, questo scritto, mi sta dicendo una cosa che non è del passato. Non so che impressione fa a un ventenne, ma leggere alcuni brani di Isaia, quello del lupo, del bambino che mette la mano nel buco dove c'è il serpente, quello del bue che insieme, che mangia l'erba insieme, adesso ci fate meglio voi, e sono delle cose incompiute, sono delle profezie, cioè sono un parlare, un trasportarci la parola di Dio, che dovrebbe essere creatrice, che non hanno ancora realizzazione, quindi stanno lì, stanno davanti, sono un pezzo di storia, non sono neppure una parabola, non sono un'esortazione spirituale. Però tornando ad Ezechiele, a me questo suo annuncio di queste ossa che si cominciano a muovere, a riempire di carne, e poi hanno bisogno di un soffio, insomma, mi dicono che questa è un'operazione che dovrebbe essere in corso nella storia. Qui è più il pubblico che il privato. Dovrebbe, per essere parola creatrice. Cioè, insomma, io apro gli occhi dovrei poter vedere. E questa è la sfida che mi viene, cioè che ci sono queste ossa inaridite che si stanno carnificando, e arriva poi la parola, gli dice al profeta, chiama la Ruach che darà vita a questo. E dovrebbe essere un'operazione storica, in sottolineo questa cosa, storica, non è cioè un messaggio spirituale, dovrebbe essere il nuovo tempo cronologico, ora. E questo è un problema, io l'ho chiamato una sfida, che io non lo vedo, e perché legittimamente si potrebbe ritenere anche che è un incidente una parola del genere rispetto alla dinamica reale della storia. Insomma, non so, l'unica soluzione che avrei per uscire da queste, siccome non è, ripeto, una poesia, non è una parabola, ma è una profezia, è l'operazione che viene chiesto ad Abramo, di credere contro l'impossibile. Tu sarai capostipite di, ma insomma lui non aveva figli, era vecchio, eccetera, come diceva, come ci ricordava Luigi. Cioè è la stessa cosa, adesso le mie considerazioni si trasformano in domande. Perché, e finisco, perché dinanzi ai libri dei profetici non ce ne possiamo uscire, nel senso di stiamo di fronte a una esortazione, no, stiamo di fronte, se no lo si chiude, non è più parola creatrice, a qualcosa che è già dentro la storia e che incide nella storia, e questo è...
Ma perché non è un'allegoria?
Perché no? Ah, ecco, se potete, perché io so che mi hanno insegnato che non è un'allegoria, oppure sì, ma so,
io ho studiato... Un'allegoria.
Chi l'ha detto? Non so io.
Ah, io pensavo, io mi è stato sempre detto che la parabola è una parabola, l'allegoria è già un'altra cosa, e la profezia è un annuncio profetico, cioè di un fatto che opera nella storia.
Ma hai fatto anche l'allegoria.
Ah, vabbè, allora no, no, allora mi sbaglio, e ci potrebbero essere, perché io mi ho esternato, come dire, cioè di fronte a questa, questo tipo di annuncio dei profeti, ripeto, ho la tentazione o di considerarlo appunto una esortazione, un'immagine di qualcosa, oppure invece, come pensavo di aver insomma letto, che si tratta invece di un'azione che è già è una forza, un dinamismo, una dinamica che è in, che è già dentro il dinamismo della nostra storia. E naturalmente, siccome non ne vedo i frutti, allora qui mi chiedo, dunque è una stimolo alla fede, cioè cosa mi viene chiesto? Di crederci contro l'inevitabile, perché così divento anch'io un pezzo di questo protagonismo? Sono domande le mie, cioè sono un po' inquietudine positive di fronte a quello che è parola creatrice.
Ma mi viene da chiederti, se è un fatto, come dici tu, che è già dentro la storia e tu non ne vedi ancora gli effetti, i risultati, non è che la parola di Dio opera magicamente nella storia. La parola di Dio...
Anche attraverso me, attraverso...
Allora, solo in questo senso, e diventa anche, se vuoi, un'allegoria, ma è in questo senso che allora noi, consapevoli di questo fatto, dobbiamo assumerci la responsabilità di rendere capaci le ossa di rinascere, perché sì.
Beh, questo ci arrivo anch'io per risolvere il mio dubbio. Dice, evidentemente mi viene chiesto questo, però lì il libro dice, annuncia a Israele che io lo faccio. E ancora oggi mi sento dire, annuncia che io lo sto facendo.
Sì, ma lui lo chiede a un uomo, lui lo chiede al profeta, di fare ancora si annuncia.
Sì,
e questa è ancora una volta, secondo me, ma la mia interpretazione, che Dio opera solo attraverso gli uomini. E quindi che anche in questa situazione quello che il racconto, così come coinvolge un uomo a diventare parola che suscita a attualizzare la parola di Dio, perché senza Ezechiele le ossa non sarebbero risorte.
No, io mi sento di dire che senza
Ezechiele
non avremmo saputo che lui, Dio, ha messo questa dinamica tra le ossa e nel regno.
Il dibattito è anche divertente.
Il padre, il figlio, lo spirito santo. Non sono mai seduto vicino a una pastora, vicino a una maestra in teologia. Non la posso più chiamare missionaria part-time, ma insomma. No, io non sarei intervenuto se non fosse stato Luigi, sono in disaccordo con Luigi. Adesso lo dirò subito. No, sono venuto per ringraziarvi perché mi avete molto stimolato, le vostre due relazioni, ed averci presentato questo Dio della vita e non il Dio della morte. E poi soprattutto di questa vostra lettura, no? Lo dico per la Bibbia, ma la stessa cosa penso si possa dire, anzi l'hai detta già te a proposito del Corano, di leggere eticamente la Bibbia e di leggere, interpretare tutta la sapienza etica biblicamente, cioè vederla in questa. Quindi veramente grazie, perché è stata una lettura profonda. Grazie per avere la bellissima pagina di Martin Luther King nel 68, io un po' sono un 68ino e veramente mi dette, quando lo lessi, mi dette i brividi, la forza di amare, veramente mi ha fatto capire come l'amore è una forza. Questo è veramente molto 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 bello. Mi aspettavo da voi una lettura un po' femminista, nel senso che posso esprimermi, perché non c'è mia moglie, perché quando c'è mia moglie mi dice: tu sei un maschio, per favore sta zitto, perché tu non capisci niente delle donne. Allora appunto ve lo chiedo però a voi, ma la figura di Agar, la figura di Sara, non ci sono? Non lo so, ditemi qualcosa. È possibile che come tutte le mamme, quando sono usciti insieme il padre e il figlio, hanno detto: sta attento, non farlo sudare, mettergli la maglia. No, dico per scherzo, però credo che effettivamente, almeno questo da quello che ho potuto capire attraverso quelle poche letture così che mi obbliga a fare mia moglie, di libri femministi, non so, Anna Arendt o la Diana Cavarero, eccetera, mi sembra di cogliere, insomma, che questa lettura femminista ormai dice che la donna è la fonte della vita e come tale va annullata la concezione nostra della cultura occidentale, che definisce l'uomo essere mortale. Mi sembra di cogliere che, insomma, dalla letture femministe ci dicano questo, che è importante, cioè è la vita che deve sovrastare la morte. Dobbiamo riconsiderare proprio la definizione stessa della persona umana, ed è quello che un po' mi diceva, che ha detto una cosa fortissima Antonietta, ma appunto pregherei poi, non dico stasera perché capisco che è un'impresa straordinaria, quando tu hai detto che abbiamo bisogno di una nuova immagine di Dio e di una nuova immagine dell'uomo. Cioè si tratta oggi di ridefinire la persona umana, non bastano più le definizioni che abbiamo dato oggi, e questa forse è la crisi, no, culturale che noi stiamo per. A proposito della parola di Dio, vengo appunto a Luigi adesso. Quando ha detto è stato un grande salto dell'umanità, no, il fatto che non ci siano più i sacrifici umani dei figli, eccetera, sì, in parte è vero, ma in parte, ecco dove dissento, non è vero. Io l'ho già detto, mi sembra che tu una volta che lo dissi, e lo ripeto sempre perché sono un po' una persona che legge, che ha questa cultura libresca, volete, però Gaston Boutoul, sociologo francese, fin dagli anni 50 che ha scritto poi sulle guerre, no? Il grande tomo sulle guerre, poi ha fatto un altro libro molto importante che a me mi dette proprio un'angoscia, che mi fece interpretare la storia del presidente Sarri, Maria di Mersa, che è intitolato L'infanticidio differito. Il sacrificio di Adamo ancora continua, ancora i padri uccidono i figli. Che cosa sta succedendo a Teheran e in altre città dell'Iran? Dell'Iraq, e i bambini soldato, eccetera, eccetera. E lui dice: no, i padri ancora, i padri e i genitori, perché mettiamoci anche le donne, no? Le madri che sono fiere di avere il figlio eroe che va in guerra, eccetera. Ahimè, almeno lo è stato, adesso non lo è più, forse, no? Ma c'è stata pure questo, dobbiamo riconoscerlo. Sono i genitori che ancora oggi uccidono i figli. Questo è il punto. Allora, ecco, è una domanda, non è ancora una lettura, una profezia, come dice adesso Mario, incompiuta. Non è ancora la parola di Dio che parla a noi dicendo voi non dovete più uccidere e dovete appunto togliere da voi ogni violenza. Ecco, ricordo il famoso libro di Girard, no? Il sacro... la violenza è il sacro, queste cose nascoste fin dalla fondazione del mondo e sono ancora lì nascoste, dobbiamo ancora rivelarle, cioè chiarirle a noi.